Bene, detto questo, chiediamo allora chi vincerà la Champions League al nostro prossimo ospite. Sì, così sì. Salutiamo Fabio Galante, buon pomeriggio, ciao Fabio, ben trovato.
Ciao Nick, buonasera a tutti.
Allora,
ciao.
Chi vince la Champions League? Così almeno ci togliamo subito il dente, visto che tutti ci chiedono quale sarà la finale. Tu invece, compito ancora più difficile. Chi alza la Champions 2021?
Mi dai due squadre?
Sì. Allora, uno, io ti do la mia squadra e Benvenuti ti dà la sua squadra. Poi ti scegli. Io ti do il Bayern Monaco.
Ok. Io vado sul Manchester City. Per me questo è l'anno buono di Guardiola al City.
Io dico, bravo, c'è anche il City che è un po' non dimenticato, però lo sottovalutiamo sempre, però alla fine c'è poco da sottovalutare. Io dico Bayern Monaco, Paris Saint Germain.
Che peraltro, no, non ci può stare, nel senso che si affrontano tra di loro Bayern Monaco, ecco, e Paris Saint Germain nel quarto di finale, per cui una delle due esce. Quindi,
ecco, quindi
però chi supera questo turno è quella che vince poi il capo la Champions.
Siamo di questa lettura. Ecco, chi vince questo, che poi sarebbe il remake della finale dell'anno scorso, chi supera questo turno sarà il trionfatore della Champions.
È una finale anticipata, per quanto mi riguarda.
Quindi o Bayern o Paris Saint Germain. Bene, questa è la risposta.
Però, no, chiaro che quando si arriva lì, Nick, sono sempre veramente difficili da dire, no, però. Io penso che anche Manchester City, come ha detto il nostro amico, cioè, ci può stare che quest'anno lo vinca. È chiaro che chi dice il Porto fa un miracolo, chi dice il Porto che vince la Champions, però insomma tutto può succedere.
Certamente sì. Invece la Roma è andata un po' peggio, o meglio, alla Roma, che è rimasta l'unica italiana, ha trovato un Ajax che non è certo un avversario abbordabile, però d'altra parte quando sei nei quarti, Fabio lo sai meglio di me, insomma tu hai giocato tante partite anche a livello internazionale, poi diventa dura, no? Riuscire a pescare, che ne so, magari il Granada di turno, bisognerebbe avere un po' di fortuna, ma non sempre.
No, come per battuto ho detto il Porto, che se non sbaglio il Chelsea gli è capitato il Porto. Sì. È chiaro che tutti avrebbero avuto il Porto per la qualità, però poi credetemi, delle volte diventa più difficile una squadra che sulla carta potrebbe essere più facile. Quindi quando tu arrivi ai quarti, quando arrivi in semifinale, veramente io penso che ogni partita sia difficile. Quando devi vincere la Champions ti devi girare tutto bene, perché come non mi ricordo chi allenatore diceva, sai, vincere la Champions non devi sbagliare nulla, che poi è la verità, perché sbagli mezzo tempo di un'andata e ritorno, rischi, come è successo alla Juventus, no, voglio dire, hai sbagliato Betancourt che sbaglia un passaggio, prendi gol, ti costa una qualificazione delle volte. E quindi dai, è anche vero che la Champions non puoi sbagliare nulla come Europa League. In campionato delle volte 38 partite puoi comunque commettere degli errori in più, ma nelle coppe, quando sbagli veramente il minimo, rischi di non passare.
Fabio, una discussione che va avanti ormai da anni e anni è su come le italiane affrontano o quanto interesse abbiano alla fine proprio anche gli stessi allenatori nelle scelte, nel ricorrere al turnover intorno all'Europa League, Coppa UEFA che tu hai anche vinto. E quindi, per quella che è la tua esperienza e rispetto anche ai risultati delle squadre europee da quando si chiama Europa League, quindi ormai siamo ad una dozzina d'anni abbondanti, è cambiato qualcosa nel valore in sé della competizione, o ci siamo impoveriti noi anche proprio come cultura? Perché poi si rischia di creare anche un cortocircuito, perché la lotta per entrare in Europa sembra sempre fondamentale per tantissime squadre, salvo che poi quando si va in Europa League 9 volte su 10 diventa un fastidio, bisogna fare turnover e si deve aspettare un allenatore che viene dall'Ucraina portoghese per vedere una Roma, in questo caso protagonista, che gioca sempre coi migliori e che va avanti.
Ma guarda, allora, se veramente la sottovalutano, per me è un grandissimo errore. Poi è vero che poi, chiaro, i risultati possono dire questo, però io credo che, ragazzi, giocare la Champions, giocare in questo caso l'Europa League, che io ho avuto la fortuna di vincerne una nel 98 e perderne una l'anno prima a rigori con lo Schalke 04 nel 97, sempre con l'Inter, e quando ho avuto la fortuna di farle anche l'Europa League con Livorno, ragazzi, ma ho vinto l'Europa Under 21, andare a giocare con le squadre o nazionali è sempre veramente una forma di prestigio impressionante, confrontarti con le squadre europee. Quindi è un peccato veramente se ragionano così. È vero, ogni tanto dà l'impressione, però poi è normale che tu arrivi e tu vai fuori ai quarti, agli ottavi, uno può dire l'abbiamo sottovalutata. Secondo me invece non è che l'abbiamo sottovalutata, purtroppo tante volte la forza delle avversarie portano in questo momento a evidenziare che in Italia qualcosina ci manca, e sono dati di fatto. Voi che poi seguite meglio di me il calcio, purtroppo sono dati di fatto, no? È vero, ci è capitato negli anni passati di uscire tante squadre, ma io, se mi ricordo, negli anni 90, insomma, o primi anni 2000, si arrivava in fondo a fare le finali d'Europa League, in quel tempo Coppa UEFA, due squadre italiane, o addirittura in Champions due squadre italiane. Quindi io, se dovessi veramente pensare che un allenatore o una società sottovaluta una Champions, in questo caso proprio non ci voglio neanche pensare, ma addirittura anche un'Europa League, secondo me dovrebbe rivedere qualcosa, perché sono trofei prestigiosi da affrontare sempre con i migliori. Poi un po' di turnover giocando tanto, quello ci sta, però non di sottovalutarle, ecco.
Fabio, voglio portarti sul Toro, perché insomma tu sei stato anche compagno di squadra al Genoa con Davide Nicola. È l'uomo giusto, secondo te, al di là della vittoria che c'è stata mercoledì nel recupero contro il Sassuolo, di cui avevano i Granata un bisogno enorme, ma vedi qualcosa di totalmente diverso in questo Torino rispetto, diciamo, alla prima fase di Giampaolo?
Ma vedo sicuramente che Giampaolo prendeva gol, sfortunatamente, o all'85esimo, al 90esimo, addirittura due gol, non mi ricordo, mi sembra con la Lazio, presi da ultimo, cioè
il recupero, sì,
sul recupero, sì, delle partite veramente incredibili che proprio lo stesso Giampaolo disse: mi devo portare la squadra da qualcheduno, perché non ci sta che ogni volta arriviamo al 90esimo e si prende gol. Il contrario, Nicola, a memoria, ha recuperato col Benevento due gol, con un'altra squadra nel recupero, l'ultima con il Sassuolo perdeva 2-0, è riuscito insomma negli ultimi 10 minuti a far due gol, quindi sicuramente ha portato convinzione, un po' di fortuna, come si dice, Nick non guasta mai, sicuramente c'è, però c'è da dire insomma che Davide Nicola, al di là che è un mio amico, ci ho giocato insieme, un ragazzo veramente di una passione per il calcio incredibile, quindi io tutto questo sono contento perché se lo merita i risultati. Spero che, come ho detto in intervista qualche giorno fa a una rivista di Torino, che possa fare il percorso inverso da Torino al Crotone in bicicletta, perché non so se vi ricordate,
certo, sì.
Quando si salvò fece insomma con la bicicletta da Crotone a Torino, io l'auguro di farlo al contrario, da Torino andare a Crotone, perché al di là di tutto insomma forse potrebbe essere un'impresa meno di quella del Crotone, ma insomma non tanto inferiore, perché insomma salvarsi vorrebbe dire buttare giù squadre come il Parma, come il Cagliari, come forse il Benevento e Spezia, che sono rientrate in missione. Quindi la lotta è aperta sicuramente, questo al 100%. Devono ancora tante squadre fare tantissimi punti, e quindi insomma il Toro se la gioca. Io spero che insomma, per il passato mio e per l'amicizia che ho con Davide Nicola, spero che il Toro si salvi.
Fabio, a proposito di anche tuoi ex compagni di squadra, ti chiedo che effetto ti ha fatto e ti fa tuttora vedere Marco Amelia sulla panchina del Livorno in un momento anche storico per il Livorno stesso, di grande fragilità oltre che di difficoltà proprio sportivamente parlando, perché il Livorno ad oggi è ultimo in classifica in Serie C.
Guarda, allora, io come ho detto a Marco, che l'ho sentito quando ho firmato per il Livorno, io ho fatto i complimenti innanzitutto, gli ho fatto un grossissimo, ma proprio grosso in bocca al lupo, perché non so in quanti insomma per la situazione societaria potevano accettare. Chiaro che noi che abbiamo vissuto Livorno è difficile dire di no. Io mi metto nei panni di Marco, nei panni di Diamanti quando tornò a Livorno, mm-hmm, dopo tantissimi anni, nei panni di Igor Proti, di Cristiano Lucarelli, Davide Balleri, Alessandro Doga, cioè tutti noi che abbiamo vissuto gli anni d'oro forse del Livorno degli ultimi anni, Dir di no non è facile, però io mi fa piacere che mi ha fatto questa domanda. Non dico quello che penso, se no domani sarei querelato su tutti i giornali, TG5.
Quindi pensa a quello che dici, a maggior ragione.
No, bravo, io penso a quello, anche per voi, se no poi vi querelano anche la vostra. Io però dico, ma certa gente, no, che vuol fare il calcio. O lo fai perché hai le possibilità, se no, perché non stai a casa? Cioè, io divento matto che ancora oggi, nel 2021, certi personaggi gli permettono di gestire le squadre di calcio, e poi succede quello che succede a Livorno. Ripeto, non so benissimo come sono tutte le cose, però Livorno è Livorno. Cioè, non parlo del Real Madrid, ma chi ha vissuto Livorno, forse più importante del Real Madrid, e questo mi fa molta tristezza e mi piange il cuore, quando parlo di questo mi arrabbia anche un pochino, perché non si deve trattare così una città, una squadra.
Una tifoseria che poi subisce le conseguenze di quello che sportivamente accade sul campo.
Ecco, forse per qualcheduno è meglio che i tifosi in questo momento non ci sono, perché forse se c'erano i tifosi che mi ricordo io, qualcheduno era già tornato via da Livorno. Ecco.
E tra l'altro, Fabio, a proposito di uno dei protagonisti di quella lista di calciatori che hai citato prima, anche Cristiano Lucarelli, che poi era anche tornato a Livorno da allenatore, adesso si sta togliendo grandissime soddisfazioni in una piazza come Terni, che ha sofferto per tanti anni, ma che ha una società forte, fortissima alle spalle, e questo poi fa la differenza.
No. Sono contento per Cristiano, perché poi alla fine lui appena smesso ha intrapreso questa strada di allenatore, e subito con le giovanili del Parma ha fatto tanta gavetta, insomma, in Toscana, tra tutto Cuoio, Pistoiese, Viareggio, Catania, insomma, ora a memoria vado così. E quindi anche lui gli garba fare l'allenatore. Sono contento, dopo tanti, diciamo, non grandissimi risultati, ho trovato l'ambiente giusto, la società giusta, la squadra giusta, perché poi, ragazzi, è vero, non si parla solo di Cristiano Lucarelli, quando fai questi risultati va dato merito anche ai ragazzi che vanno in campo, però Cristiano ha saputo comunque tirare fuori il meglio, insomma, contro squadre a Bari, Avellino, Catania, insomma, dove non è facile. È vero che poi il calcio è appunto cambiato senza pubblico, forse anche il Girone Sud col pubblico, forse tutti questi risultati non sarebbero andati in questa maniera, però tutti giocano senza pubblico, tutti hanno avuto purtroppo, chi più chi meno, problemi con i giocatori, con le assenze, però Cristiano, cioè, quest'anno gli si può di nulla, cioè, sta facendo veramente un miracolo, comunque sta dimostrando quello, insomma, che gli garba fare, e lo sta facendo bene.
Fabio, quando smetterà Giorgio Chiellini si chiuderà un'era, secondo me, per quanto riguarda i difensori centrali, la scuola dei difensori italiani abili anche nella marcatura, perché poi comunque quando anche lui appenderà le scarpe al chiodo, dietro abbiamo tanti giovani interessanti, ma secondo me, insomma, ci manca, no, un grande difensore che faccia reparto da solo, che faccia la differenza. Secondo te chi potrebbe essere in prospettiva, qualcuno che si può avvicinare magari anche alla tradizione dei Nesta, dei Cannavaro, dei Maldini, che comunque nell'ultima parte della carriera ha trasformato il suo ruolo.
De Galante,
no, Galante era il numero uno in assoluto, però voglio dire, l'ho lasciato da parte per ovvi motivi.
Ultimo, ma non per questo meno importante.
No, vabbè, chiaro, Galante, voglio dire, era troppo facile dirlo, no? Che era troppo,
no, per scontato. Simpatia, dai,
sì,
almeno
sì,
per
sì.
Simpatia.
Non solo per simpatia.
No, hai ragione, Giorgio forse... per le qualità, caratteristiche, temperamento, carriera, insomma, è stato veramente un grandissimo difensore, difficile da scappare, deciso. Chi è quello che secondo me si può avvicinare, per come sta andando, mi piace molto Bastoni, dell'Inter, ecco, è uno che comunque per la giovane età sta... insomma, sta facendo belle cose. Però c'è da dire una cosa, e qui mi confrontavo anche con un altro grande difensore che ho avuto l'opportunità di parlarci poco tempo fa, Fabio Cannavaro, no? Sì. Si diceva che purtroppo il ruolo del difensore sta cambiando, è già un po' cambiato, cioè prima ci allenavamo uno contro uno, duelli in aria, cross, ora passi tanto tempo nelle due ore di allenamento a far cosa, difensori? La costruzione dal basso, giocarla, il portiere uguale, quindi poi perdi un po' di quelle cose che Giorgio Chiellini aveva e ha nel suo DNA, perché aveva un altro tipo di allenamento. Cioè, io non do tanta colpa di difensori che vedo gli attaccanti far gol e il primo difensore più vicino ce l'ha a 3 metri. Cioè, io divento matto, no? Quando vedi gli attaccanti in area di rigore far gol così facilmente. Io ripeto, se poi parliamo con lo zio Bergomi, parliamo con Gentile, con Bjerkovud, loro diranno ugualmente del mio periodo. Però secondo me adesso gli attaccanti godono di troppa libertà in area di rigore, troppi gol facili vedo, capito? Quindi secondo me il difensore dovrebbe ritornare a essere un po' allenato da come si faceva, insomma, a mio tempo, comunque, quando Giorgio Chiellini era un po' più giovane. Ecco, quindi più che ritrovare chi sarà il nuovo Chiellini, secondo me dovremmo ritrovare i tipi di allenamento per far diventare i difensori ancora forti, perché è cambiato un po' il calcio. Ma anche i portieri, è la stessa cosa,
Sì, sì.
Ah, sì, anche perché ormai far giocare anche i portieri in fase di possesso palla è
la consuetudine.
Sì, però secondo me anche delle volte anche troppo, ecco. Senza poi dubbi. Per l'amor di Dio, poi io non alleno, quindi mi tiro fuori. Però quando vedo le partite che vedo 5 passaggi nell'area di rigore, va bene, però poi tu la perdi, come è successo, come sta succedendo tante volte, sì. Prendi gol. È vero, inizia dal basso, ma 1-2 tocchi, poi cerchi il centrocampista e cerchi l'attaccante, secondo me. Però ripeto, non ho ancora il patentino di UEFA, ho preso UEFA B, quindi quando prenderò quello pro potrò parlare anch'io di tattica.
Grande Fabio.